incandescenze letterarie. Un corpo a corpo poetico, dal vivo e in podcast, in radio e col pubblico.
Olimpia De Girolamo,
in collaborazione con
Lettere dalla Svizzera alla Valpo Schiavo.
Da quando mi dedico alla scrittura, e cioè ormai da parecchi anni, non ho mai avuto una stanza tutta per me. Mai. Oggi quando scrivo mi tocca farlo in mezzo alla casa. E quando dico in mezzo alla casa, intendo dire proprio in mezzo. Ho il computer in sala e la sala sta in mezzo alla casa. Niente ufficio, niente atelier a casa mia, almeno in questa dove vivo da molti anni e che dovrò presto lasciare. Ma intanto sono qui. In questa sala, fra le altre cose, c'è un grande divano e, ahimè, anche un grande televisore. Se ne sta lì, il televisore. Uno schermo nero, immenso, che mi sembra uno specchio scuro in cui non si riflette niente. Appena si accende, però, ecco che il luogo, dove tento regolarmente di scrivere, si riempie di rumori, voci, musiche, dibattiti, cartoni animati, video musicali, cronache sportive, pubblicità, di tutto. Come un'invasione, sempre diversa, sempre sgradita, che non chiede mai permesso e che rotola come una massa franosa e mi cade addosso e io non ho un luogo dove rifugiarmi. Quel mondo di immagini mi distrae da quello che volevo dire. Come uno che ti tira per la giacca mentre stai parlando con qualcuno e ti trascina via nel bel mezzo di una frase eccezionalmente onesta che finalmente avevi avuto il coraggio di pronunciare. Quando il televisore è acceso, tutto entra nella stanza rumorosamente e allora io mi metto delle grosse cuffie e iniettano nelle orecchie della musica. Questa musica, in verità, però, io non la vorrei ascoltare quando scrivo, ma è una cosa che devo fare per continuare a scrivere. Tenga televisione 36 canali, si parlano tutti insieme sottanta capelli, ma quando scimmia fuori sarà primavera, ma quando scimmia fuori sarà primavera, ma quando scimmia fuori sarà... Ma l'assenza di uno spazio e il rumore molesto del televisore non è tutto. Anche il tempo è un problema, quando si vuole e si desidera con tutto il cuore scrivere. Il tempo è una sostanza delicata e io ci ho messo tanto a capirlo. È come una specie di premio da meritarsi, e questo soprattutto quando si è una donna. L'ho intuito presto e compreso tardi, diciamo così. Sono nata e cresciuta a Napoli, in una casa sovraffollata e chiassosa. Una casa piena di persone che mi volevano bene, ma a modo loro. Nessuno capiva il mio dolore, piccolo e segreto. Il dolore di non avere del tempo per me. E io non capivo quel magma umano, quel vulcano feroce che strisciava sotto la pelle di ogni componente della mia famiglia e di Napoli. Sentivo come una pressione incandescente che mi spingeva a eruttare, a scoppiare fuori con tutta la voce che avevo, ma che non avevo ancora scoperto. A 16 anni, però, una svolta. Ero in terza liceo e per un lavoro da presentare a italiano scelsi la condizione della donna come tema. Ho letto autrici che mi hanno fatto capire una cosa fondamentale, e cioè che il mio sentimento di dirompente incomprensione aveva radici più lontane e collettive, e che non erano solo pensieri miei, questi sentimenti di solitudine e di frustrazione. In particolare, un'autrice, un libro. Virginia Woolf, una stanza tutta per sé. Un libro che segna nella mia vita un prima e un dopo e che da quei tempi mi accompagna. Vengo da una famiglia semplice. A casa mia non giravano libri. I primi libri che ho comprato da adolescente durante il liceo sono stati spendendo i miei pochi risparmi. Ma non andavo in libreria. avevo una quota mensile a pagamento con una casa editrice, l'Einaudi. Era quello che in Italia a quei tempi veniva chiamato conto aperto. Con questo conto aperto potevo, a rate, formarmi la mia piccola biblioteca fondamentale e a piacimento per crescere. E non ero lasciata sola. Avevo persino un tutor. Era un uomo sulla quarantina, si chiamava Maurizio. Faceva l'insegnante. Ci incontravamo spesso di persona, ma anche al telefono, ed era sempre pronto a guidarmi nella mia crescita letteraria. Un tutor vero e proprio, che per almeno 3 anni mi aiutò a costruire un mattone dopo mattone, libro dopo libro, una biblioteca che tutt'oggi è con me. Anche qui, a Lugano, in Svizzera, dove vivo da molti anni.
E si ca 50, 50 e 50, integrale nero. Questo nero. 50, 50.
Ve l'ho detto, sono una donna cresciuta al sud, a Napoli. Fino ai 22 anni, quello era il mio mondo. Lasciare la mia terra madre è stato un passo difficile, ma necessario. A 30 e passa anni di distanza soffro tutt'oggi di nostalgia. Ma non è la malinconia dell'emigrante. È piuttosto una nostalgia che mi striscia sotto pelle. Nostalgia in greco. Il dolore del ritorno. Ma non so a cosa. Forse a qualcosa di originario che definisce chi siamo nel profondo e col quale dobbiamo ricongiungerci per non morire. Quando penso alla mia nostalgia, penso sempre a una canzone di Pino Daniele che ascoltavo al giradischi solo quando mio fratello maggiore era fuori casa. Perché mio fratello era il dispotico padrone di quell'unico giradischi di famiglia. Si intitola Abugundria.
Abugundria nessuna.
Come con Virginia Woolf, che leggevo in semiclandestinità e totale disinteresse da parte dei miei familiari, Pino Daniele l'ascoltavo in segreto, nascosta da tutti. Le parole del testo mi parevano e mi paiono tutt'oggi una dichiarazione di verità. La verità che i fatti più profondi dell'esistenza non si possono mai dire ad alta voce, perché potrebbero creare litigi, dissidi e scontri. Pino Daniele pronuncia nella mia lingua madre, il napoletano, delle verità laceranti che oltrepassano la carne. A Bugundria ti scoppia ogni minuto un piet, perché passando forte scongiugato liet. A Bugundria e chi è sazia e dice che è di una. A Bugundria nessuna.
A Bugundria mi scoppia ogni minuto un piet, che passano forte scongiugato liet. A Bugundria chi è sazia e dice che è di una, a Bugundria nessuna.
Il segreto sta tutto in quella frase che da bambina, nella semioscurità della casa vuota, mentre imparavo come adagiare la puntina del giradischi piano piano, con 2 dita, in modo da non graffiare il disco, da non lasciare impronte che mi avrebbero fatta scoprire e sgridare pesantemente da mio fratello. Era proprio quella frase che dice «la malinconia di chi è sazio, pieno, che non ha da lamentarsi e invece dice che è al digiuno, che non ha mangiato, che gli manca sempre qualcosa». E oggi eccomi qui. Sono seduta davanti al PC, batto sui tasti in modo frenetico, eppure sono invisibile. O meglio, per esserci ci sono, ma non si capisce che cosa stia facendo di così importante che non possa essere interrotto. Ora, mio marito è un uomo molto intelligente, che sa quanto sia difficile produrre un gesto artistico e creativo, e mio figlio è solo un adorabile adolescente come altri, per il quale il mondo gira tutto attorno a lui, e quindi, figuriamoci, io sono sua madre, non posso nutrire così frequentemente la necessità di una sacra solitudine in cui immergermi per scrivere. È come se fosse necessario mettermi un biglietto sul petto che dice «Ehi, scusate, sto scrivendo! Devo spaventarmi di poterlo dire?» Scrivere significa molte cose. e una di queste alberga proprio nel diritto di dichiarare ad alta voce di cosa si ha davvero bisogno per farlo. Dunque, attenzione, non chiedo molto, soltanto di poter essere sola, che ne so, in bagno per esempio, sotto la doccia o semplicemente mentre mi sto spalmando una crema e starmene in santa pace senza che qualcuno possa pensare di avere il diritto di chiamarmi, chiedermi mille cose, dove è questo e dove è quello e che io debba rispondere. Vorrei attaccare dappertutto il cartello «Vietato disturbare! State bene fuori! Lasciatemi in pace!» Oh mio Dio, lo sto dicendo davvero, ad alta voce! E mi sentiranno e mi giudicheranno. O forse non mi diranno niente. E quel silenzio sarà il giudizio universale. Mi sento in colpa. Adoro essere madre, ma faccio anche tanta fatica. Ma tanta! Quando? Tutte le volte che si pensa che mi si possano sottrarre le cose, anche quelle più banali, penne, pinzatrici, prodotti per i capelli, il tutto senza nemmeno chiedermi il permesso. Vengo depredata tutti i giorni, degli spazi utili, del tempo vitale, della forbicina delle unghie. E insomma, basta, smettetela, aria! Eppure, questo è. Un giorno ho fatto le valigie e sono andata via per sempre. Ero sul binario, con valigie piene di cose. In una, mi ricordo, avevo pure infilato un piumone. Ero la copia perfetta di Totò e Peppino che vanno al nord come stessero partendo per la Siberia. Andavo a Milano, grazie a una borsa di studio. Una scuola per creativi avrei potuto frequentare. Su a nord. Il nord. Cosa mi aspettava? Non sapevo nemmeno come sarebbe stata la casa o la ragazza con cui avrei vissuto. Non importava per dove stavo partendo. Dovevo partire e basta. Lasciare Napoli. Provare di scappare dal magma. Mia madre non mi volle nemmeno accompagnare alla stazione e io, solo oggi, leggo in quell'assenza la sua presenza, il fatto che per anni mi avesse in verità spinta a lasciare il nido per diventare libera, fino in fondo. Leggere tantissimo, di tutto, fu ed è la mia ossessione. Ho capito solo più tardi che i libri non sono ispirazioni, i libri sono domande. Nei libri ti viene mostrato qualcosa per cui vale la pena vivere o morire. Come una folata di vento improvvisa, Virginia Woolf ha spalancato una finestra di vetro opaco che una volta aperta ha mostrato un paesaggio tutto nuovo. E c'è una parte del testo della Woolf, una stanza tutta per sé, che mi ha segnata profondamente. E dice: ciò che chiamiamo integrità, nel caso del romanziere, è quella convinzione in noi che ciò che egli racconta sia vero. Sì, pensiamo, non avrei mai creduto che le cose potessero andare così. Non ho mai conosciuto gente che si comportasse in questo modo. Ma tu mi hai convinto che è vero che le cose stanno così. Leggiamo, accostando alla luce di ogni frase, ogni scena. Poiché la natura sembrerebbe averci inspiegabilmente dotati di una luce interiore, con l'aiuto della quale giudichiamo l'integrità o la mancanza di integrità del romanziere. O forse sarà che la natura, in uno dei suoi più irrazionali atteggiamenti, ha tracciato con l'inchiostro invisibile sulle pareti della mente una premonizione che questi grandi artisti vengono a confermare. Una scritta che basta soltanto avvicinare al fuoco del genio perché diventi visibile. E una volta così esposto, quando comincia ad acquisire vita, esclamiamo, andando in estasi, «Ma questo è ciò che ho sempre sentito, saputo e desiderato!» Ed ebbri di entusiasmo, chiudendo il libro con una specie di venerazione, come se fosse qualcosa di molto prezioso, un punto di riferimento al quale dovremo tornare finché in noi ci sarà un alito di vita, lo riponiamo nello scaffale, al suo posto. Se cerchi ispirazione, allora vivi, mi sono detta, dopo aver letto Virginia Woolf. E dopo aver letto questa scrittrice, ho cominciato a vedere le cose in modo diverso, a partire dalla mia Napoli.
Napoli, Napoli mia, canta una squadra e canta una città.
Da allora ciò che sento e ho sentito nei vicoli della mia città mi marchia a fuoco. Mi racconti a notte fonda, in estate, come se il vento delle storie potesse rinfrescare un po' dal calore asfissiante. Specialmente i racconti fatti da mia nonna, di spiriti nascosti dentro le case, a Bella Ambriana, di persone obbligate a lasciare gli appartamenti perché lo spirito della casa proprio non le voleva. Ho cominciato a impressionarmi tantissimo Donna Vicenza, una vecchia che abitava nel basso di fronte al mio palazzo. Quel suo modo di guardare chiunque passasse davanti a lei, con un'indolenza e al tempo stesso invadenza da mettere i brividi. Il marchio a fuoco sono le voci che bestemmiavano per strada per raccontare la disperazione di una morte o di un lavoro che non c'è. Il marchio a fuoco sono i pianti che ho consumato in camera mia, piccola e gelida d'inverno e incandescente d'estate, in cui lottavo dentro di me per vincere il senso di colpa di voler essere qualcosa di diverso dai miei pur amati genitori. La mia unica consolazione erano i libri, amici, fratelli, che parlavano di cose che mi servivano, di amore, dolore, suicidi, disperazione e voglia di spaccare tutto per poi ricostruire tutto. Se ripenso alla mia Napoli e alla sirena magnifica e mitologica che le diede i natali, Partenope, comprendo ancora di più che quella terra è stato il trampolino naturale per fare il grande salto. Partenope morì dopo la partenza di Ulisse, ma attenzione, non morì perché abbandonata. Morì per l'umiliazione di non essere riuscita nel suo compito. Un compito naturale, sì, quello di attrarre col suo canto e di trattenere. Lei si uccide perché sente calpestata la sua dignità. Non ha reso possibile la ragione per la quale esiste: cantare e attrarre. Non ha potuto tener fede alla sua vera natura, quella più intima e profonda, quella per la quale era venuta al mondo. E tanto valeva quindi morire e sulla sua impronta rendere possibile la nascita dei partenopei, di un popolo misterioso e di una terra bellissima accarezzata dal mare. Come può una donna dedicarsi alla letteratura se non possiede denaro e una stanza tutta per sé? Se lo chiede Virginia Woolf nell'ottobre del 1928. E 13 anni dopo, il 28 marzo del 1941, si toglie la vita. Lo fa riempendosi le tasche di sassi, gettandosi nel fiume vicino casa. E prima di farlo, scrive un'ultima lettera al suo amato marito, Leonard. Carissimo, sono certa di stare impazzendo di nuovo. Sento che non possiamo affrontare un altro di quei terribili momenti. E stavolta non guarirò. Inizio a sentire le voci e non riesco a concentrarmi. Perciò sto facendo quella che sembra la cosa migliore da fare. Non posso continuare a rovinarti la vita. Tu mi hai dato la maggiore felicità possibile e non credo che due persone avrebbero potuto essere felici più di quanto lo siamo stati noi. Piano piano comincio a pensare che la stanza non sia soltanto un luogo fisico, ma uno spazio, sì, uno spazio di carne e anima che rappresenti il pensiero, la voragine dell'esistenza e che da lì sarei dovuta partire per riconoscere me stessa. E quindi piano piano mi sono convinta che una stanza non può essere mai tutta per sé, perché non siamo mai soli veramente. E certi amori e certi umori, certi fantasmi e certi loro rumori fanno parte di noi e ci accompagnano sempre, ovunque si vada o si scappi. Lo scorso autunno ho ripreso a scrivere per concludere una storia che mi ossessionava dal 2022. Riprendevo la scrittura dopo mesi di dolore assoluto per la morte del mio amato fratello. Per un certo periodo non sono più riuscita a scrivere niente, e questo pur avendo una storia tra le mani che mi stava proprio a cuore. E mentre riprendevo a scrivere a mano sui miei quaderni qualche timido appunto, sentivo scuotersi il mio animo addormentato, perso tra le mansioni del quotidiano e il dolore. Stava cominciando a muoversi dentro di me un magma antico e incrostato che col calore vulcanico della mia stessa vita stava cominciando a premere e a scaldarsi. Non avevo smesso di cercare ispirazione, anzi, stavo trovando di nuovo il coraggio, la vita, l'amata rivoluzione. Perché nel suo rimettere a fuoco i conflitti, anche quando non si vorrebbero vedere, scrivere è un atto sovversivo. Impregnando le pagine di parole, fitte, fiacche, forti o fragili, cresco, ringiovanisco. La scrittura non è mai innocente e non sa stare al suo posto. È tutto tranne che qualcosa di astratto. È una cosa che si incrosta sui corpi e lascia i segni sul viso. Una ruga, un'espressione nuova, delle lentiggini, come se fossimo state al sole, senza crema. Riprendendo a scrivere, ho sentito sbriciolarsi sotto i miei occhi il falso mito che scrivere sia un luogo di riparo, un posto sicuro in cui nascondersi. Anzi, prendeva forma la solida certezza che invece la scrittura sia un luogo e un tempo inquinante e sabotatore. E ora vorrei terminare. E per farlo mi avvicino allo specchio. Quello enorme e nero di cui vi ho parlato prima, quello in sala. E no, non quello che serve a specchiare, ma il televisore spento, che attende solamente di essere acceso. Ecco, se mi guardo, rivedo sempre la stessa donna, prima giovane e ora matura, adulta, che lotta per le stesse identiche cose. Solo che oggi, quando piango perché proprio non mi sento compresa e accolta nella mia urgenza di scrittura, io riesco a trarre forza e sicurezza, e non più abbattimento e frustrazione. Dal corpo in carne ed ossa si parte per scrivere, ed è necessaria tanta, ma tantissima volontà, credetemi, per farlo. In primis ci vuole la volontà fisica di sedersi, accendere un PC oppure aprire un quaderno e cominciare a scrivere ovunque e sempre. Anche quando non c'è silenzio nonostante la casa vuota e tutti sono fuori, come questa notte. Anche se questo mostro nero e piatto e vagamente riflettente potrebbe accendersi da un momento all'altro così, per dispetto, anche se non c'è nessuno a schiacciare i bottoni del telecomando. Anche se non avrò mai una stanza tutta per me, anche se cambieremo casa e andremo finalmente a vivere in quella nuova, con mille stanze, un teatro e persino un bel giardino, forse, anzi, sicuramente, continuerò a cercare, e senza sosta, quella stanza, in ogni casa del mondo, perché, e ne sono convinta, come direbbe la mia Virginia Woolf, lavorare così, sia pur nella povertà e nell'oscurità, vale la pena.
Avete ascoltato Vulcano con Olimpia De Girolamo, una produzione RSI Rete 2 in collaborazione con Lettere dalla Svizzera alla Valpo Schiavo, a cura di Daniel Bilenco, sound design Fabio Busia, Renato Amadò.